la gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Eccoci, eccoci cari amici, buongiorno a tutti. Dario Sarnataro è tornato, Gianluca Gifuni.
Buongiorno a tutti, buongiorno Dario, buongiorno ai nostri amici radioascoltatori, buongiorno a Emanuela Castelli, Panic Room, che è in redazione, buongiorno a Spider-Man, che è in regia.
Io abbiamo messo Beach on the Beach, indegnamente l'abbiamo messo.
Vabbè, l'avete interpretata a modo vostro.
Certo, ovviamente, con meno, diciamo, capacità,
diciamo,
di essere
surreale. Diciamo che la mia
surreale.
Beach è una beach sarda.
Esatto,
sì. Del Cilento, la vostra insomma è
più locale, diciamo,
è più di Schitella,
sì,
lei da Parete, cioè da Caserta, sicuramente è Schitella,
sì, che sì, fa al massimo proprio. Va bene, 339 666 9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363 rido perché è interessante la cosa, Castelli mi chiedeva perché rido, perché ridete voi cari amici, oggi è Sant'Antonio, tanti auguri ad Antonio Conte, a tutti Antonio, Antonia, Antonella,
Antonio Giordano, Tonia,
esatto.
Sarnametti,
grazie, grazie. E possiamo fare gli auguri a Toni Molà, perché è sempre Antonio presente Molà. Nei nostri cuori.
Antonio Molaro,
che la cui assenza davvero è incredibilmente pesante, perché siamo ancora increduli per quello che è successo al grande Toni Molà, che ricordiamo sempre con grande commozione e affetto. Auguri a tutti Antonio, Antonia, Antonella eccetera eccetera, Antonio Conte che festeggia non a Castelvolturno a Napoli, giusto Pasquale Tina? Buongiorno.
Sì, giusto, giusto, assolutamente.
Buongiorno Pasquale. Buongiorno.
Buongiorno Gianluca, bentornato.
Grazie.
È mancato molto ieri.
Ah sì? Cosa ti è mancato?
Sempre.
Raccontare cosa succede nel Napoli senza di me non è la stessa cosa, ecco.
No.
E quindi oggi puoi tornare a raccontare, diciamo,
esatto,
così.
Più col sorriso.
Ecco, diciamo. Cosa succede?
Tranquillo.
Nel Napoli? Cosa succede?
Ah guarda Gianluca, adesso è un momento in cui un mese in cui secondo me bisogna, diciamo, provare a risolvere alcune situazioni. La prima è quella di Di Lorenzo, ieri ha parlato il capitano, insomma mi è sembrato, diciamo, una conferenza stampa secondo me giusta, giusto che abbia parlato, però è rimasto tutto aperto insomma per quanto riguarda la questione, ma lo sapevamo già,
diciamo che non, se poteva fare un passo verso il Napoli non l'ha fatto, questo almeno
no,
sì,
diciamo
questo
c'è un
colpo
al cerchio dicendo un onore se non onorato da Conte, uno lo botte perché praticamente ha rinviato qualsiasi tipo di discorso.
Ha detto io ho parlato con la società, adesso penso alla nazionale. Sì. Anche questo mi sembra che sia un modo per glissare e per rinviare qualcosa che forse ha già deciso.
Sì, Gianluca, io giusto per far capire che è un po' un tormentone di questi giorni, il giocatore può legittimamente prendere una decisione, però poi è la società che deve prendere la decisione di cedere. Questo è fondamentale. Nel senso che c'è bisogno insomma di un'offerta importante eventualmente per cedere Di Lorenzo, ma ricordo insomma che se adesso parli con Napoli dicono che è assolutamente incedibile. E poi Gianluca, io credo insomma che Conte avrà almeno un difensore per il ritiro, poi magari l'altro si aspetterà insomma, visto che può anche il buongiorno impegnato agli europei. Di sicuro la vetrina degli europei rallenta un po', no, ma non solo quelle del Napoli, un po' tutte le operazioni di mercato, perché molti calciatori chiaramente prendono tempo perché sperano che veramente facendo un buon europeo può aumentare la valutazione, possano aumentare le offerte, e quindi diciamo è tutto un po' fermo sotto questo punto di vista. Anche il centravanti, sia Lukaku sia Dovbyk, sono due centravanti che tutti e due impegnati agli europei.
Allora, volevo chiedere una cosa, una curiosità. Una formazione fatta in questo modo, perché si profilano, diciamo, secondo i nomi che girano in questo momento, cambi di questo genere. Meretti in porta. Se immaginiamo la difesa a tre, Rachmani, Buongiorno ed Hermoso, va bene?
Sì.
O Di Lorenzo.
Allora, esterni larghi, Bellanova a destra e Dorgu a sinistra da Lecce, Anghissà e Lobotka centrali, davanti Chiesa e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku. Che formazione sarebbe? Una formazione che
in
potrebbe lottare
cambi,
per lo scudetto?
Come dici da sempre.
Con
sì, per me
lottare io penso
scudetto,
che
sì.
Comunque sugli esterni al momento dobbiamo considerare Di Lorenzo e Oliveira, non
Bellanova e Dorgu.
Bellanova e Dorgu.
Ho capito, però insomma.
E Chiesa? No,
so che giochiamo fino in fondo.
Vabbè,
facendo un rapido calcolo, facciamo un calcolo rapidissimo, sì, sempre per giocare. Diciamo, Buongiorno 40 milioni, Bellanova 20.
Hermoso parametro zero, e sono due.
Dorgu 15, diciamo 75, Chiesa 30, 105, Lukaku 30, 40, 145.
E i soldi di Osimhen,
più o meno ci potrebbe essere.
Io continuo ad avere dei dubbi sul fatto che il Napoli possa acquistare Lukaku, cioè io, però questa è una mia idea, immagino che il Napoli l'operazione la faccia soltanto se il Chelsea apra di nuovo al prestito, come è successo quest'anno con la Roma.
Però devo dirti che tra Chiesa, Lukaku, Hermoso e Buongiorno il monte stipendi sarebbe altissimissimo, diciamo.
Ma no, perciò ti dico che secondo me Chiesa, io onestamente, devo essere onesto, su Chiesa non ho conferme, proprio per la questione dell'ingaggio, no? Che comunque Chiesa guadagna 4,5 alla Juve. È chiaro, insomma, che se lascia la Juve una andrà a migliorare guadagnarne 6,5,
dipendendo, quindi, dipende anche quello che succede ovviamente all'europeo.
Vabbè, poi certo dipende dalle offerte, chiaramente se ho proposte da 6 milioni questo poi è chiaro, questo sembra però, diciamo, l'idea è guadagnare di più.
Diciamo pure che ieri sera è ufficiale che il nuovo allenatore della Juventus sia Thiago Motta, sì. Quindi la Juve mette il suo tassello, il Milan dovrebbe ufficializzare oggi Fonseca. Baroni è il nuovo allenatore della Lazio,
Zanetti
del Verona e Nesta, Alessandro Nesta al Monza.
Quindi,
mancano solo Venezia, Torino, quasi sicuro Vanoli e basta, credo, sì. In Serie A.
Sono tutti italiani.
Bisogna vedere Empoli e Cagliari,
ragione, bravissimo.
Nicola può andare a Cagliari e quindi poi l'Empoli dovrà prendere l'allenatore.
C'è stato il mattino di oggi, ma anche gli amici di Re Napoli ce lo ricordano, il mattino e anche Re Napoli pensano che Dorgu sia vicinissimo al Milan. Vabbè, giusto per dire altre cose, insomma, di mercato. Poi ne parliamo con Luca Marchetti di mercato tra poco. Pasquale, il cronoprogramma da qui in avanti, quale sarà a questo punto?
Conte dov'è in questo momento appunto e cosa farà?
A Torino in vacanza.
Ne hai messo il chip, diciamo.
Mi torna a Napoli Gianluca Conte il 26, ecco. Quando... cioè aspettiamo che venga ovviamente ufficializzata la presentazione, perché non è ancora ufficiale, però dovrebbe, da quello che mi risulta, rientrare il 26, cioè il giorno della presentazione, poi magari arriva il giorno prima, questo poi lo capiremo. Farà un blitz di presentazione, per la presentazione credo che poi proseguirà le vacanze e vediamo, insomma, il raduno io credo che sarà, non è stato ancora fissato, credo che sarà qualche giorno prima rispetto alla partenza per Di Mano, che è l'11 luglio.
Tipo l'8,
il 9, però non è stata ancora fissata la data del raduno.
Chissà se Conte è l'allenatore che vuole, che preferisce avere una parte della squadra a disposizione, o aspetterà anche agosto per avere qualche acquisto. Non lo so, perché potrebbe avere anche dettato queste condizioni.
Comunque, com'è il mercato, che la squadra sia completa a luglio mi sembra
molto complicato. Sì.
Impossibile, anche perché ci sono gli europei, i giocatori che rientrano più tardi. Devi diciamo affrontare e risolvere la questione Osimhen, quello che poi condizionerà il mercato del Napoli, non nel senso nell'altro, perché quindi Conte faceva Gianluca, sono i soldi, diciamo, della cessione di Osimhen, e quindi devi vendere Osimhen, vedere che offerta ti arriva per Osimhen e poi pianificare il mercato. Quindi non penso che ci sia tanta velocità, magari per il ritiro riesci, diciamo, a fare un acquisto, comprare un difensore, cioè, visto che il difensore il Napoli ne vuole due.
Tanto a proposito di difensore, il Bayern Monaco ha chiuso per Hiroki Ito, 25enne centrale dello Stoccarda, per 30 milioni, segue anche Ta del Leverkusen. Ma Kim che fine fa? C'ha De Ligt, Kim, Upamecano, difensore.
Io Kim lo riporterei a Napoli.
Anche io, assolutamente. Sì.
Potrebbe essere un'idea, però guadagna tanto. Cioè, quindi devi valutare, infatti. Diciamo, anche qui l'ipotesi di un prestito. Io credo che il Bayern Monaco provi, diciamo, a recuperare eventualmente qualcosa dell'investimento di Kim effettuato la scorsa estate.
Ma sembra difficile
attualmente, perciò dico che il mercato ha tempi lunghi, perché magari adesso l'idea, facciamo l'esempio di Kim, adesso l'idea del Bayern Monaco è venderlo, non lo vendi, lo dai in prestito,
certo,
adesso l'idea del Chelsea è monetizzare la Lukaku, non lo vendi e tra 20 giorni, un mese, riapre a prestito, quindi bisogna anche un pochino di pazienza sotto questo punto di vista.
Grazie Pasquale, un abbraccio, buona giornata. Questo amico scrive: mi piace quando fate i conti, quando dobbiamo comprare tutti al ribasso, tipo Buongiorno a 40 milioni, perché? Buongiorno a 40 milioni in ribasso.
Infatti.
Cioè, ragazzi, ma stiamo scherzando. Buongiorno. Vabbè. Invece, quando dobbiamo vendere tutto a rialzo, 145 milioni, praticamente i soldi di Osimhen.
E noi abbiamo imparato a ragionare come fa De Laurentiis.
No, in realtà Osimhen ha una clausola di 130. È chiaro, abbiamo giocato insieme, caro amico. Io leggo anche di cose molto più assurde, perché se noi abbiamo valutato Buongiorno 40 milioni, mi pare che siamo nella valutazione di un giocatore forte, ma non parliamo di Franco Baresi. Altri leggo sui giornali che valutano Valentin Carboni 2005, grandissimo talento, già 35 milioni, e poi invece Gudmundsson tipo 25, così, perché giustamente l'Inter può prendere, guadagnarci addirittura nei passaggi. Ma già sul portiere sì, Bento lo pigliavano sicuramente per 20 milioni, in realtà Bento è un gran portiere, giustamente ne vale molti di più. Insomma, il mercato è un po' questo, è chiaro che si va a valutazioni che possono variare di giorno in giorno in base alle proposte, alle offerte e alle volontà dei calciatori, ma è evidente che il Napoli, la formazione, diceva Gianluca, comporla con gli acquisti certi tutti di Hermoso, Buongiorno, Chiesa e Lukaku mi sembra molto complicato.
A meno che non decida di giocare con la difesa a 4.
Pensa di dover prendere due giocatori dal Torino di Cairo, diventa complicatissimo.
Bellanova, Buongiorno, vabbè, insomma, a meno che, appunto, ripeto, così come ne abbiamo parlato l'altro ieri, se non vado errato, con uno dei nostri amici opinionisti, non deciderà Conte di giocare con la difesa a 4.
Sì.
Perché potrebbe essere un'ipotesi.
Marcolin lo diceva. Vabbè, ci fermiamo tra un po' in Subbucchioni e tanto altro, i vostri messaggi. Intervenite anche allo 081-6363-63.
Giulio che ci scrive al 339-666-9990, scrive: Sion Gifuni, una F, Giulio Gifuni, mi sto segnando tutte le potenziali formazioni del Napoli che lei declama tutte le mattine. Non è che le declamiamo qua, le ipotizziamo, come possiamo dire, sulla base dei nomi e del gradimento dei giocatori del Napoli, ma ce ne sono tanti altri, quindi le formazioni potrebbero essere tante, quelle ipotetiche del futuro, anche legate al modulo che sceglierà Conte. La difesa 3 presuppone un certo tipo di formazione e soprattutto un certo tipo di caratteristiche dei calciatori, soprattutto un certo tipo di novità, un numero più alto di novità rispetto alla difesa a 4, che prevederà un numero inferiore di novità tra i calciatori titolari e dei calciatori con caratteristiche diverse.
Allora, ne parliamo di questo Napoli di Conte, Napoli che verrà, con Enzo Bucchioni. Direttore, buongiorno.
Buongiorno a voi,
buongiorno
a tutti. Ciao.
Come stai? Tutto bene? Piacere.
Ciao, benissimo ragazzi, siamo in forma. Ora lì Conte, avete tutta questa eccitazione, giusta, avete preso il numero uno.
Senti, ma tu hai scritto un libro su Spalletti,
sì.
No, il vincente, Conte è vincente quanto Spalletti?
Ma assolutamente sì, perché fanno parte della stessa tipologia di allenatori che cercano di ottenere il meglio da tutti i giocatori che allenano, danno forti motivazioni, pretendono molto da se stessi, da loro stessi e altrettanto dai giocatori, cioè è una scuola di allenatori. Io conosco Conte da quando allenava l'Arezzo, sono passati quasi 20 anni, mi ricordo le telefonate con Sacchi la sera che diceva questo diventerà un grandissimo allenatore, un predestinato, e quindi questa è la storia di Conte, che poi si è sviluppata a quel modo lì. Avete visto in certe teste piazze Tottenham, ma forse ha sbagliato a prendere la squadra in corsa, cioè qualcosa, però dappertutto cosa ha lasciato? Anche l'Inter che poi è andata a vincere, questo che parliamo di un ciclo, è nato con Spalletti, perché bisogna riconoscere i meriti anche di Spalletti, è stato proseguito da Conte. Marotta, che è un grande dirigente, ha voluto migliorare Spalletti, non c'era grande feeling, è andato a prendere un allenatore con la stessa tipologia, ecco la prova provata di quello che dicevo. Ha continuato il lavoro di Spalletti, arrivando a dare forma a questa Inter che ha preso Inzaghi, poi con qualche cambiamento, aggiustamento, però una filosofia che mette al centro il lavoro, il perfezionismo, il dare tutto, l'intensità, poi anche la bellezza del gioco, perché poi al di là dei moduli 3-5-2, sono squadre che giocano sempre ad alta intensità, quindi ti avvincono la ripartenza o non ripartenza, possesso o non possesso, più o meno, però c'è l'intensità che fa dire è una squadra che gioca calcio, gioca per vincere. Tutto questo sarà il Napoli di Conte, non c'è alcun dubbio.
Ecco Enzo, ma poi dopo è chiaro che il mercato è lungo, finisce a fine agosto, inizio settembre addirittura, quindi bisogna capire, ma la priorità, ieri abbiamo chiesto un po' ai nostri amici ascoltatori, qual è secondo te la cessione di Osimhen, da cui dipende un po' il mercato del Napoli, il rinnovo di Kvaratskhelia, la risoluzione del caso di Lorenzo, l'acquisto del difensore o altro per te?
Ma di Lorenzo no, di Lorenzo è un contorno di una storia non bellissima, quindi, che poi andrà risolto in un modo o nell'altro.
Quindi la priorità per te qual è? Attaccante, difensore, centrocampista?
La priorità è l'attaccante, cioè il discorso di Osimhen è fondamentale. Credo che giri tutto attorno, certo, resta o non resta. E se resta Osimhen, questa squadra poi resta da fare ben poco. Difensore, certamente che sì, soprattutto se dovesse giocare con la difesa 3, che presumiamo che giocherà con la difesa 3. Le ultime esperienze di Conte sono state queste, anche se è utile, può fare anche 3 e mezzo, può fare, questo lo vedremo. E se giochi a 3, a maggior ragione ti serve un difensore importante che faccia ripartire l'azione, che abbia carisma, di sicuro. Però se resta Osimhen, poi il resto si è a posto, ci sono quasi, insomma, sono dei piccoli dettagli, giocatori di non primissimo piano, non è che devi spendere 30-40 milioni per prendere giocatori. Se ti restano questi due davanti, io credo che Conte farà i salti di gioia per una settimana, ma Osimhen abbiamo la sensazione che vada via, quindi se va via Osimhen devi immediatamente risolvere quella casella, la devi riempire, e poi il resto dipende anche, io credo che uno screening sarà fatto sulle motivazioni dei giocatori, non credo,
certo,
che
certo. Scusami se ti interrompo, perché ricordiamo che è sempre possibile intervenire in diretta allo 0816363663 per dire la vostra sulle priorità di mercato del Napoli o anche per rivolgere domande ai nostri ospiti. Stavi completando, Provenzo.
Sì, dicevo che questo è un lavoro che dovrà fare Conte, magari anche i primi giorni di ritiro, quando il mercato non è ancora entrato nel vivo, capire se ci sono dei giocatori che hanno esaurito la loro storia con il Napoli, con Napoli, perché l'aspetto motivazionale è fondamentale, sia Spalletti che Conte, giocatori a traino non ne vogliono, vogliono giocatori che abbiano la fame, la voglia di dimostrare una grande piazza. Conte, se passate il termine, eccitatissimo, motivatissimo, questa è una piazza che gli assomiglia, una grande sfida difficile, ma che gente che, come Conte, che vive di sfide, è il terreno più fertile che possa avere, però deve seguirlo, i giocatori devono avere la sua stessa mentalità, e quindi qui chi vedrà all'inizio che non lo segue, le regole, tutto questo, credo che sarà tagliato di tiro.
Allora, questo amico, vedi, poi quando tu tiri fuori delle formazioni ipotetiche, sulla base dei gradimenti delle formazioni, dei calciatori che il Napoli ha con Conte e per il prossimo anno, ognuno poi si diletta a dare la sua formazione ipotetica. Questo amico scrive: vinceremo
gioco
così,
dell'estate, dice
De Gea in porta.
De Gea.
3 difensori, Hermoso, Kim e Buongiorno, quindi tutti, certo, e 3 nuovi. Poi Thiago Alcantara, che lo mette a destra, ma è un centrocampista, va bene, potrà giocare pure lì. Lobotkan, chissà, e Bellanova, li mette tutti e 4.
Sinistra,
Chiesa e Kvara alle spalle di Cavani, scrive questo amico. C'è Rosario al telefono.
Ciao, buongiorno Gianluca, buongiorno Dario, ciao. Un saluto a tutti, Bucchioni. Allora, al di là che credo che caso di Lorenzo bisogna accantonarlo, perché credo, da quello che si evince, io non ho sentito parlare di Di Maro, non ho sentito parlare di Castel di Sangro, quindi io credo 99 su 100 possiamo già darlo per venduto. Per quanto riguarda, si pensa, secondo me, anche qui paradossalmente, a differenza degli altri anni che già avevamo annunciato la vendita di Cavani, avevamo annunciato la vendita di Partimenti, non si può fare mercato, io credo che Osimhen sia stato già venduto, secondo il mio punto di vista.
Quindi né Di Lorenzo né Osimhen saranno in ritiro, secondo te?
Non credo vabbè, proprio. Però io credo che la certezza l'avremo dalla conferenza stampa di Conte il 26. Perché io parto sempre dal presupposto, l'ho detto ieri alla dottoressa Castelli, 5 minuti prima De Laurentiis lascia il parquet, 5 minuti dopo arriva Giuffredi, è la conseguenza di una rottura. L'unica cosa che rende ancora uniti i rapporti tra Giuffredi e il Napoli è Folo Lucio. Vabbè. E questo secondo me è un inghippo non indifferente.
Quindi anche Politano e Mario Rui
sono convinto di sì, io sono convinto che andranno via entrambi,
tutte le sensazioni me. Chiaramente, va bene, grazie Rosario,
un
per
saluto
affettuoso,
buon
grazie,
lavoro, grazie, ciao Rosario.
Beh, il nodo di Lorenzo, Enzo, è tale, nel senso che va chiarito, è chiaro, saluto. Sono gli europei, per carità.
Sì, no, certo, saluto Rosario anch'io. Ma guarda, di Lorenzo è una questione un po' dolorosa, no? Chi ama il calcio sotto certi aspetti, come lo amo io, avevamo raccontato questo ragazzo, una bandiera straordinaria, un giocatore che si era costruito piano piano con sacrifici nelle categorie inferiori, eccetera, è arrivato a questo scudetto e lui era la bandiera, la cosa più vera di quello scudetto, perché sei cresciuto tanto in virtù del lavoro, del sacrificio, le cose che ci piacciono e che ci esaltano. E poi fa una scelta che un po' va in contraddizione con questo, ma non gli vuole neanche buttare la croce addosso. Non sappiamo cosa è successo esattamente in quest'anno maledetto, dove abbiamo visto di tutto e di più. Una scelta magari che io non condivido, ma va assolutamente rispettata, perché a Napoli ha dato tutto questo ragazzo. Non c'è il lieto fine di una grande storia, non chiude la carriera qui, può essere un traditore, ma il calcio di oggi è fatto anche di queste cose. È l'aspetto morale che ci convince poco, diciamo la verità, ma sotto l'aspetto tecnico è vero che ha dato tanto Di Lorenzo, ma non, se va via Di Lorenzo non è che io mi strappo i capelli che non ho, nel senso, è un buon giocatore e ce l'abbiamo in mente quell'anno lì che sembrava un computer.
Bellanova vale Di Lorenzo secondo te in prospettiva?
Ma in prospettiva anche più gamba secondo me. Poi Conte fa un gioco sicuramente organizzato, sicuramente un tocco, due tocchi, quelle cose che ci piace vedere, però un calcio più fisico, un calcio più fatto di ripartenze, e quindi se un giocatore ha più gamba, ripeto, Di Lorenzo è titolare della nazionale, sarà un giocatore in questo momento che fa fatica a dire con chi se lo sostituisco, però se ci pensi bene, se trovi la soluzione la puoi trovare. Quello che da noi è un altro aspetto, calcisticamente io Di Lorenzo lo vado a sostituire con qualcuno che magari piace di più anche a Conte, ripeto, che abbia più gamba, che sappia ribaltare meglio l'azione. Di Lorenzo è un giocatore più intelligente dal punto di vista tattico, quando metti tutti i giocatori in una metà campo avversaria abbiamo visto cosa sa fare, gli inserimenti senza palla, tutte queste cose, ma se tieni la difesa un po' più bassa, come presumibilmente farà Conte, e hai davanti più metri, e un Bellanova mi dà questa energia che in questo momento non vedo a Di Lorenzo.
Enzo, grazie per il tuo intervento. Grazie, ci sentiamo in settimana.
Sempre grande piacere. Ciao a tutti.
Grazie Enzo Bucchioni, il suo profilo Instagram è sempre foriero di belle notizie, tante curiosità, non solo sul mondo del calcio. Quindi andateci, Enzo Bucchioni, profilo Instagram, e noi invece
niente
andiamo.
Niente canzone oggi?
Eh?
Niente canzone, Beach on the Beach oggi. Vabbè, dopo la pubblicità.
No,
dai.
Aspetta.
No, pubblicità, no.
Guarda,
c'era la Cesoia Parligiano che oggi eviti.
Andiamo. Ieri c'era Parligiano?
La Cesoia Parligiano.
Ci ascolta Parligiano.
Ci ascolta,
allora,
salutiamo.
O Parligiano.
Mary Fav, tutta riccia, poi in pubblicità, vai. Eccoci tornati, cari amici, versione estiva di Forza Napoli sempre. Ci sono anche gli auguri ovviamente per Antonio Conte da parte del Napoli. Buon primo onomastico azzurro, mister Antonio. Così ancora auguri a tutti, Antonio in onda. Sabato inaugurazione, dopo 30 anni, il nuovo lungomare di Portici. Scrive questo amico, in bocca al lupo, cari amici, anche agli amici di Portici. Ditelo anche voi, lo diciamo, perché è una bella situazione. Luigi De Napoli scrive, penso che se vendono Osimhen 130 spenderanno 90 per i cartellini e i rimanenti 40 dovranno essere messi per compensare l'innalzamento del monte ingaggi per limitare la perdita di bilancio. Può essere effettivamente che ci sia anche questa strategia, vediamo, anche perché il Napoli, se dovesse vendere Di Lorenzo, dovesse vendere Simeone, qualcun altro, dovesse incassare 130 milioni, cosa affatto certa e facile, potrebbe avere anche maggiore margine. Pensavo, caro Gifuni, che in realtà il Napoli ha venduto Higuain alla Juventus, o meglio, la Juventus ha pagato la clausola il 26 luglio 2016 e ha venduto invece Cavani al PSG il 16 luglio 2013, quindi siamo ampiamente in anticipo, dovesse Osimhen essere ceduto in questi giorni. Non è così perché non ci sono offerte ufficiali, quindi insomma il mercato è davvero lungo ed è appena iniziato.
Quindi diciamo, resumiamo che insomma sì, passerà almeno ancora un mese.
C'è il ritiro, c'è tutto, vedremo, c'è gli sono gli europei soprattutto che rallentano certe trattative, perché è chiaro che un giocatore, per esempio Dovbyk, il Girona, c'è davvero la clausola di 40 milioni, ma potrebbe aspettare di fare gli europei, magari i buoni europei, per avere un ingaggio maggiore, oppure altre situazioni del genere. Ragazzi, archiviate questo messaggio: Mazzocchi diventerà il pupillo di Conte, altro che Di Lorenzo. Vediamo, insomma, intanto Mazzocchi ha partecipato anche al funerale del massaggiatore storico della Salernitana, che insomma è venuto a mancare improvvisamente, condoglianze ovviamente alla famiglia. Proporrei uno scambio con l'Atletico Madrid di Lorenzo con l'attaccante Omorodion e al posto del capitano Vanderson Andrea, beh, insomma, scambio di Lorenzo con un 2004 molto interessante, non lo so se l'Atletico lo farebbe, però chissà, potrebbe essere un'idea.
Allora, io lo voglio presentare così, perché lui è il mago del beach soccer. Rovesciate, sforbiciate, colpi di testa in tuffo sulle spiagge di Scauri e Minturno,
Scauri
per una vita, per una vita. E allora presentiamolo così, secondo, diciamo così, il nostro modo di
questa trasmissione,
di intendere questa trasmissione. Eccolo qua, sentiamo. Ma perché non parte? Non è possibile
la
che
canti
non parta.
Tu
no, non è possibile, no. Perché non parte? Eccolo qua, forse ce la facciamo. Ecco. Quando fuori flexo Superman. Questo è il clima che si respira qui in Summer Edition di Forza Natura.
Ma la musica non la sento, eh.
Ah, non la senti? Michele Plastino, buongiorno.
Ciao.
E Beach on the Beach di Claudio Mattoni, cantata dai 3-3.
Allora, ma no, la cosa che mi fa sorridere è che dovete sapere, amici ascoltatori, anzi, prima amiche ascoltatrici e amici ascoltatori, che ogni tanto Gifuni va in una fissa di qualcosa.
Ma dai!
La fissa di vedermi a me sulla spiaggia che gioco a pallone, che non succede da 100 anni, capito?
Ma per questa immagine mi è rimasta impressa.
Mi fai venire la nostalgia, capito?
Conosco Gianluca da 30 anni, lasciamo perdere le sue fissazioni. Vabbè, potremmo fare un elenco infinito.
Ma è lieto di questa fissazione?
Penso di sì, per carità.
Però mi riempie di... Ah, uso il termine giusto, dato che siamo a Radio Marte. Mi viene tanta bucondria.
Però, insomma, noi invece l'immagine di Michele Plastino che fa una sforbiciata sulla spiaggia e tutti applaudono con il pallone che tocca la rete è una cosa meravigliosa. Ci fa venire anche il senso dell'estate. Michele, forse da quando è arrivato Conte ufficialmente non ci siamo mai, non abbiamo mai interloquito.
No, dall'ufficialità.
E quindi insomma
abbiamo parlato tanto prima perché ogni giorno era buono.
È vero. Che ne pensi tu? Cioè, che Napoli potremmo vedere con i prossimi mesi? Anche dal punto di vista dello spirito, non soltanto dal punto di vista tattico.
No, il problema che adesso ci vuole la frase, una di quelle abituali che andavano di moda un tempo che adesso non sento più. Adesso vanno di moda tutti gli inglesisti, l'abbiamo detto tante volte io e te, no? Tu e io abbiamo criticato anche le nuove formule.
Che inglesismo adesso potremmo coniare per Conte?
No, ma non l'inglesismo, io credo che la cosa giusta adesso non uso invece il vecchio termine. Ora la parola è al campo. È piaciuta?
Sì. Riccardo al telefono, buon pomeriggio Riccardo.
Buon pomeriggio Gianluca. Io ero chiamato per fare una considerazione, però c'è Michele. Sto da 10 minuti al telefono, quindi
ci scusi.
Figurati, non saprei che cosa chiedergli. Posso fare una considerazione su Di Lorenzo e vedere se lui è d'accordo.
Vai. Certo.
Allora, la questione di Lorenzo, ci sono due le questioni, sono una tattica e una etica. Quella tattica è molto semplice. Nei tre di difesa sarebbe un disastro perché lui non gioca a tre e non saprebbe fare il centrale. Nei quattro, se effettivamente gioca a quattro, non troverebbe posto perché il braccetto sarebbe Olivetti. Quindi sotto l'aspetto tecnico-tattico, probabilmente Di Lorenzo sentirebbe un po' di terreno.
Scusa Riccardo, mi scusi. A 4 perché non troverebbe posto? Mica c'è il braccetto a 4.
Terzino destro, no, scusa.
Terzino destro, cioè il quarto.
No, abbi pazienza.
Se gioca a 5, dice lei.
Se gioca a 4 il posto non lo trovo. Non lo troverebbe, potrebbe anche trovare. Però non lo troverebbe a Boccherini.
Che scusami,
perché
Riccardo?
Non lo troverebbe perché facciamo anche sta Lobotka.
Ah, nei 4
centrocampo.
Centrocampo,
dice lei. Quattro centrocampo.
Se gioca a 5, se può dire lì. Se gioca a 5, allora sarebbe Olivera e lui dall'altra parte. Sì. Ma se gioca a 4, come pare che abbiano tutti annunciato, poi bisogna vedere se risponde a verità, se gioca a 4 potrebbe anche non trovare posto a centrocampo.
Scusi, parliamo anche oltre che italiano, francese e inglese, se gioca a 4 il nostro amico intende 4 a centrocampo e 3 in difesa.
Grazie Riccardo, vediamo che dice Michele Plastino.
Guarda, io l'ho seguito, voglio dire, lui parlava dei 4 a centrocampo, ma poi ha parlato dei 4 dietro dove non troverebbe posto, e invece no, cioè perché non deve trovare posto dei 4 dietro?
Ha sempre trovato.
È l'ideale per andare, sovrapporre, cioè, di
ma poi Michele, scusami, se Conte lo considera un punto fermo, evidentemente lui pensa che possa fare il braccetto di destra nei tre, o possa fare all'esterno dei quattro di centrocampo.
Ma sì, messo anche perché non è ancora dichiarato come giocherà, infatti, perché cioè non è che Conte ha solo fatto,
anzi, per Marcolin il Napoli giocherà a 4 in difesa. Quindi Conte
ci ha detto attenzione alla difesa 4.
Mi fido molto di quello che dice Dario, quindi può darsi, sì, può darsi, poi non lo sappiamo. Io so solo una cosa, che non è che noi strabuzzeremo gli occhi nel vedere il grande spettacolo o il attenzione alla confusione sui termini, al pressing organizzato. Lui è un uomo di grande carattere, che dà carattere alla squadra, e quindi vedremo una squadra aggressiva. Il pressing è un'altra cosa, aggressiva è una cosa e pressing è un'altra. Sarà sicuramente una squadra aggressiva, su questo non c'è dubbio, dove ognuno giocherà la morte sull'uomo che c'ha, avrà di fronte, però poi su tutte le altre alchimie Conte non è che uno che si era espresso molto.
Stiamo dando un'occhiata a questo suggerimento del nostro amico Thiago Alcantara del Liverpool, svincolato. Brasiliano, no, che non sapevo che fosse nato a San Pietro Vernotico, che è un paesino alle porte di Brindisi, quindi è pugliese.
Ma è figlio di Mazzigno. È figlio di Mazzigno.
Sì, è vero. Mario al telefono, buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Volevo essere un po' controcorrente, ovviamente non sono un tecnico, ma un semplice tifoso. Riguardo il caso Osimhen, io forse dico attualmente non c'è ancora nessuno che ha fatto un'offerta del genere per quel tipo di giocatore, per i prezzi che ci sono in giro. Riguardo Di Lorenzo, io non lo vedo così essenziale e forse non l'ho mai visto un fenomeno come lo descriviamo un pochettino tutti. Sicuramente un bravissimo ragazzo, un'ottima persona, e forse non è nemmeno la personalità adatta per stare in una squadra di Conte. Questa è la mia provocazione.
Personalità o caratteristiche tecniche?
Tecniche, a me sinceramente, lo ringrazio per lo scudetto eccetera eccetera, però ricordiamoci tutte le gaffe che ha fatto in fase difensiva per il passato. Non sono state poche, non solo l'anno scorso, anche durante l'anno dello scudetto, e siamo usciti anche dalla Champions per qualche suo errore grossolano. Quindi,
va bene.
Allora, grazie, posso Mario. Rispondere?
Prego, parla. Michele, prego.
No, voglio dire, se noi andiamo a esaminare ogni partita di ogni giocatore, gli errori li troveremo sempre. Poi bisogna fare i conti alla fine, no? In termine pokeristico era i conti si fanno in ascensore, che era una cosa divertentissima, ma sempre fatto di
prima o dopo, scusami, termine. Dopo.
Dopo i conti dopo, si fanno appunto dopo in ascensore. Però quello che conta è che dico la mia in brevissima sintesi. Io allenatore, uno come Di Lorenzo me lo prenderei o me lo terrei sempre, perché è un giocatore che dà tutto, e l'ho detto tante volte questa cosa. Io ho sempre questa immagine agli europei di lui che prende la palla a fondo campo di difesa della nazionale, la lancia lontano, supera un sacco di avversari, non tanto col dribbling ma proprio con gli scontri, e arriva fino al fondo dell'area del campo dell'altra parte per crossare. Io ho questa immagine ed è il mio simbolo di questo giocatore, che è un lottatore, uno che ha senso tattico, perché sa che cosa vuol dire l'inserimento nei tempi giusti, e poi sa, ripeto, anche contrastare. E poi qualche errore lo farà pure. Quando si fanno degli errori da parte, soprattutto di quando si gioca in difesa, è chiaro che a volte possono essere determinanti. Una cosa è determinante, una cosa è grossolano. Però, ripeto, il mio giudizio finale è che appunto io personalmente, e probabilmente sbaglio, io uno come lui me lo terrei sempre.
Senti Michele, una curiosità. Juventus Thiago Motta, Milan Fonseca, Napoli Conte, Fiorentina Palladino, Lazio Baroni. Di queste 5 novità, Bologna italiano, di queste 6 novità, qual è secondo te l'allenatore che può incidere di più nel contesto dove andare?
Beh, visti i risultati passati, certamente Conte, perché insomma uno come lui farà tesoro di quelli che sono stati gli errori di quest'anno del Napoli. Motta si è messo in una strada impervia di grande fascino, ma dura, quindi non lo so. Baroni ha fatto molto bene a Verona l'altro anno, lavorando sulla testa dei giocatori in una situazione che sembrava disastrosa, no? Nel Verona, però una cosa è lavorare lì, una cosa è lavorare nella Lazio con questa società, con un ambiente di un certo tipo. Italiano, l'ho detto mille volte, Italiano è uno degli allenatori che io prediligo in assoluto, per cui andrebbe bene in qualsiasi squadra. Va a cimentarsi, tra l'altro,
in una piazza che era ribollente di entusiasmo dopo tanti tanti anni, qual è Bologna, e quindi io ancora una volta punto su di lui. A dire la verità l'avevo puntato pure sul Napoli, perché tatticamente è uno di quelli che mi piace di più, quando ha avuto almeno la possibilità di mettere in campo la sua squadra.
Sono rimasti fuori Pioli e Allegri da questo valzer. Infatti, Pioli soprattutto, perché magari Allegri andrà all'estero. Pioli chissà che futuro.
Anche oltre a Sarri, è vero, ci ricorda Emanuele Castelli.
Michele,
anche Sarri. Michele, grazie, un abbraccio.
Grazie a tutti.
Ricordiamo l'email?
Micheleplastino@virgilio.it, il grande piccolo gruppo di giornalisti.
Per chiedere informazioni, ma anche per iscriversi al corso.
Il corso di Michele Plastino. Micheleplastino@virgilio.it, al direttore di Radio Sportiva. Michele Plastino.
Ma chi è con te che voglio ringraziare?
Dario Sarnataro.
Ah, ciao Dario.
Figurati.
Scusa, io sono a distanza, ti volevo salutare. E ringraziare per la promozione del corso che faccio io.
Michele, anche, alla prossima rovesciata, e ti salutiamo sempre così.
alla prossima rovesciata sulla spiaggia. Lezione, quando riprenderemo tutti e due insieme, vi voglio. Un
bacione. A disposizione, è onorato. Ecco. Grazie, Michele.
Grazie a voi.
E allora, eccolo qua. No. Siamo in pubblicità, sì.
C'è anche Michele Orsanto, che vuole le chiavi della mia macchina. Perché? Cosa vuoi fare?
Hai parcheggiato in seconda. Radio Marcia ha un parcheggio per 40 auto e la 41esima è sempre in doppia fila.
Pubblicità.
Dragon Ball, Mila e Shiro, Occhi di Gatto.
Ma che?
Questi sono quelli che noi vogliamo.
Le canzoni,
gli Occhi di Gatto. No,
ma ti ricordi? Chi si ricorda, ragazzi? Super Boys, che era un cartone animato sul calcio.
Ma Casoria,
Shingo Tamai, ma quale Casoria? Maglia rossa.
Tele Casoria 2.
Tu sei molto più vecchio di me, dovresti ricordartelo.
No, io mi ricordo Lupin III, Goldrake, Mazinga Z.
Il di calcio, prima di Holly e Benji, sono i Super Boys.
No, ma i Super Boys.
Ti ricordi?
No.
Vabbè, dove mettiamo la sigla? Paolo De Paola, buongiorno.
Buongiorno.
Come va? Come stai,
buongiorno,
direttore?
Buongiorno,
bene?
Direttore.
Tutto bene.
Allora, iniziata le racconte in casa Napoli, stiamo chiedendo tante cose, tra cui anche la priorità per te del Napoli sul mercato, quale deve essere? Il difensore, la cessione di Osimhen, le risoluzioni dei casi o delle spine di Lorenzo Quaraschelli o altro ancora per te?
Insomma, un po' tutto, no? Direi che la prima patata bollente è sicuramente il caso di Lorenzo. Un caso di Lorenzo che sinceramente io l'avrei gestito diversamente, nel senso, non mi voglio mettere nei panni assolutamente della società, non è un mio compito, ma dico, fare esporre così in prima persona Conte non ha tanto senso, perché Conte deve prendersi il no del procuratore? Conte, come tutti gli allenatori, può parlare con il giocatore, ma in una modalità privata, cioè può cercare di convincerlo. Invece il fatto di essere uscito allo scoperto proprio l'allenatore in qualche modo sancisce, secondo me, l'inizio di una battaglia legale.
Però direttore, l'altro giorno Vettosi, economista, insomma, esperto in finanza applicata al calcio, consulente di molti club di Serie A, diceva che il Napoli ha fatto una scelta quest'anno con Conte e con questo staff così ricco e così di qualità, ha deciso di dare in mano a loro la gestione, e tant'è che qualcuno ritiene che De Laurentiis si defilerà per qualche mese, se non per un anno, dalle attività, diciamo così, più intense del club. E quindi a questo punto ci sta che Conte cominci a gestire anche certe situazioni.
Gianluca, devi fare la differenza fra il dirigente e l'allenatore. Allora va benissimo, però deve essere il dirigente a trattare la cosa, perché se il dirigente Manna aveva già espresso determinati pareri su tutti i giocatori del Napoli e poi improvvisamente, cioè, dicendogli che potevano liberarsi oppure andare dove volevano, e poi invece fa una frenata su Di Lorenzo, beh, la facesse lui in prima persona. Poi magari poteva delegare Conte, ma non in un incontro ufficiale. Se c'è stato questo incontro ufficiale, siccome nessuno è ingenuo a questo mondo, vuol dire che la situazione è talmente, come dire, ispida e talmente scontrosa che c'è stato un passaggio ufficiale, come a dire, avete visto, abbiamo coinvolto anche l'allenatore, e davanti all'allenatore c'è stato un no secco, quindi, visto che ci sono ancora 3 anni di contratto, 4 anni di contratto fino al 2028, 4 anni di contratto, evidentemente si trarranno delle conseguenze. Io non voglio dirlo perché poi ribadisco, spetta poi alla società intraprendere dei percorsi legali o meno, o delle attività che in qualche modo possano essere ostative di questa decisione di un giocatore che va contro la regolarità di un contratto. Perché anche questo, cioè, poi onestamente.
Beh, magari si arriva, Paolo, a questa situazione, perché in questo momento Di Lorenzo, attraverso il suo agente, e ieri non l'ha smentita, anche se è un po'. Giustamente,
detto, poi saprete tutto. Io non ho,
esatto, sì, metterò sì. La faccia, eccetera.
Ma loro hanno già parlato
con
però.
La società. Però vuoi andare via, poi il Napoli non vuole cederlo. È chiaro che lo scenario che tu paventi è un'ipotesi. Può darsi pure che trovi un accordo, o meglio, che arrivi l'offerta giusta, o che lui receda.
Se questo patto di non belligeranza, esatto, almeno esatto. Fino alla fine dell'Europeo, almeno fino al 30 giugno, ma sì, insomma, questo è più o meno l'accordo, e poi evidentemente nel frattempo si lavorerà di diplomazia. Però secondo me la prima, come dire, una specie di monopoli, chiamiamolo così, il pronti via è io ti ho detto ufficialmente che devi rimanere, e il pronti via del giocatore, il procuratore dice no, questo vuole andare via. Ecco, da lì partiamo, da qua, e poi vediamo al 30 giugno come sarà la situazione.
Di Paolo, se non vado errato, Conte quando prese in mano la Juve vinse lo scudetto al primo anno, vero? Era il 2000.
Esatto.
2011, sì. E ricordo che Barò il 3-5-2 a specchio contro il Napoli con un 3-3, il Napoli vinceva 3-1, poi la Juve pareggiò 3-3, che c'era
Estigarribia,
sì, come esterno destro della Juve, insomma era una Juventus non proprio eccezionale, però riuscì a vincere lo scudetto.
Assolutamente no, era l'anno del gol di Muntari, gol non gol di Muntari,
sì.
Il Milan era davanti e la Juventus riuscì in qualche modo a superarli, a vincere con una squadra assolutamente non eccezionale. Ricordo anche che quella arrivò dopo il settimo posto di Del Neri, sempre con la gestione Marotta, che dopo Del Neri appunto assunse Conte, e Conte fece almeno anche di un giocatore, adesso mi sfugge il nome, ma era un terzino destro che praticamente straniero, che praticamente era stato preso da Marotta, ma che Conte rifiutò. Disse io questo qui non lo voglio, e fu in qualche modo sbolognato alla Sampdoria, ma lo ricorderete sicuramente perché era un nome abbastanza conosciuto all'epoca, soprattutto perché appunto faceva anche disperare gli allenatori che l'avevano preceduto, Del Neri compreso.
Allora c'è Diabolik
Motta, che Marco Motta forse.
No, è uno straniero, uno straniero.
Va bene, c'è Diabolik al telefono, così si è presentato. Diabolik, buongiorno.
Salve, buongiorno, un saluto al direttore, un saluto alla redazione e un augurio ad Antonio Conte. Direttore, una domanda, io non sono tifoso del Napoli, sono tifoso della Juventus, volevo sapere da lei questo ragazzo dell'Aston Villa che la Juve vuole andare a prendere. Mettiamo tra virgolette.
Qui parliamo del Napoli, che si azzecca sto tu con la Swiss, che è ottimo.
È una domanda di calcio.
Dica, okay, capito. Allora, Grigera forse Grigera diceva De Paolo.
No, Grigera ci giocò, Grigera. Anche Salamisic. Cioè, contro il Napoli segnò Estigarribia.
Sì, ce lo ricordiamo, non faccia lo spiritoso, Diabolik.
No, è quello che volevo dire.
Allora, prima la sua considerazione alla domanda, grazie, Diabolik.
Questo Luiz, come lo vedete?
Luis, come lo vede Luis?
Purtroppo è forte.
Purtroppo.
Grazie Sossio, grazie. Purtroppo lo ricordo, dico da napoletano, perché sto scherzando.
E può far gioco al centrocampo sicuramente, perché se non dovesse rinnovare Rabiot, questo prende proprio il posto di Rabiot.
Può essere,
va bene. Invece, no, perché parlavo di Conte al primo anno alla Juve subito scudetto? Perché è uno che magari in ogni squadra dove va può anche non richiedere, diciamo, un'attesa attraverso il suo lavoro, cioè può anche arrivare a vincere subito.
Piano,
no, dico, lo ha fatto.
Prudenza.
Quindi, ci sono le aspettative adattive che si adattano a quello che è successo
che,
nel passato.
Che mercato sarà? Poi magari succede.
Posso dirvi, questo è il punto, però, ve lo dico. Cioè, non è che ha preso Mazzarri, non è che ha preso con tutto il rispetto Garcia, dal quale ti puoi aspettare una ricostruzione o no, da Conte ti aspetti lo scudetto, dai, parliamoci chiaro, cioè con il Napoli che è fuori dalle coppe europee, prendi Conte perché? Per fare una ricostruzione in 3 anni
e tornare in Champions, almeno il primo anno, e poi si vede, no?
Per tornare in Champions, ma anche per ottenere qualche cosina in più, dai.
Vediamo,
insomma,
vediamo.
Cioè, puntare almeno, cioè sulla carta, inizio. Siamo a giochi fermi, a bocce ferme, almeno puntare a un traguardo prestigioso come lo scudetto, Conte
Ma sarebbe ingeneroso nei confronti di Conte non assegnargli questa
possibilità,
questa plomb, questo abbrivio.
Grazie Paolo, un abbraccio forte, Paolo, a presto. Intanto moltissimi messaggi sono arrivati sui Superboys. È impossibile, tu non te ricordi. Mario Palligiano, secondo me, se lo ricorda, che è più giovane di noi. Arrivano i Superboys, Shingotamai, ti ricordi? L'antesignale di
Shingotamai, ma
tu non sei niente. Guarda, leggi il messaggio di Brunello. Intanto facciamo sentire non la posso far sentire io. Dopo la pubblicità facciamo sentire la sigla di Arrivano i Superboys, perché arrivano moltissimi messaggi di questi amici che dicono tantissimi messaggi, va bene, ecco qua. L'adattamento italiano di Akakichi.
Ah, era Ziggler il giocatore, Ziggler
giusto. Gli 11 rosso sangue, antenati di Capitan Tsubasa. Un abbraccio Luca da Roma e tanti altri messaggi. Sigla bellissima, mi ricordo, campi in terra. L'allenatore passava con l'auto sulle gambe dei calciatori per rinforzarli, scrive Roberto. Gli antesignani di Olle Benji erano i Superboys. Pubblicità. Pubblicità. Un po' di messaggi da parte vostra. Scusate, ma se Di Lorenzo deve risultare intoccabile, quest'anno ha giocato anche quando non doveva, meglio che vada via. Non prendiamolo come un capriccio anti-Juve. Francesco da Torre Annunziata. Dobbiamo far sentire i Superboys. La sigla.
Ah, dobbiamo far sentire Superboys. No, è andata via. Aspetta un attimo, è andata via. Però adesso.
Vabbè. Salutiamo anche Brunello, che scrive giustamente una cosa bellissima riguardo a questo. Nel nostro parco, da bambini, quando qualche compagno compiva una prodezza col Super Santos, noi urlavamo: ma chi sei? Shingotamai. Infatti, anch'io lo facevo da piccolo. Secondo me, Osimhen, scrive Fulvio, andrà via a fine mercato a prezzo ribassato. Il Napoli verrà ricattato, perché le poche squadre che se lo possono sanno che il Napoli non può permetterselo. È una visione molto negativa, anche perché il Napoli gli ha rinnovato il contratto con la visione di venderlo. Intanto
eccola qua la sigla completa dei Superboys. Io non mi ricordo, perché io sono più grande, forse
sì,
io sono più grande, io ho 55 anni, voi siete più, io forse già ero 18enne.
Vabbè, comunque ad altro, molti i Superboys,
cioè voi guardavate rossa. I Superboys, io ero un Superboy,
cioè Olly e Benji, capito? Purtroppo per me è troppo recente, io non lo vedevo Olly e Benji perché ero troppo grande. Campi in terra, cose mitologiche, sempre il campo un po' a cunetta d'asino, diciamo.
E il pallone che si piegava,
un po' meno di Olle in Belgio, ma più o meno quello è il sì. Grande. Shingotamai, va bene.
Shingotamai.
Allora, tra un po' andiamo al capitano.
Salutiamo Bruno Marra, che è sempre molto attento a queste questioni culturali, sociali, storiche.
Ma visto che Sosso segue tutta la trasmissione del Napoli. Non solo la vostra, non è che sotto è tifoso del Napoli, secondo me può diventarlo.
Lui fa finta di essere tifoso della Juve.
Ma abbraccia l'azzurro, caro Sosso, che è molto più bello, colorato.
Ha capito che può intervenire, diciamo, dando qualcosa, cioè, diciamo, diventa protagonista se fa finta di essere tifoso della Juve. Ma in effetti lui è molto tifoso del Napoli. Vorrebbe che Luis fosse, diciamo, un acquisto del Napoli, dalla Aston Villa, non della Juventus.
Intanto facciamo i complimenti ai tanti amici che ci hanno scritto ricordando, sono bravissimi e competentissimi. Ziggler, anche perché eravamo stati messi un po' fuori strada involontariamente da Paolo De Paola, che diceva terzino destro, per cui invece è terzino sinistro. Christian Ziggler, che poi andò appunto alla Sampdoria. L'unica certezza, scrive Fabio, è che Di Lorenzo non sarà ceduto in Italia. Conte mai e poi mai andrà a rinforzare Inter o Juve, questo è sicuro, in effetti è un po' quello che è emerso, devo dire.
Messaggio vocale WhatsApp.
Vai.
Eccolo qui. Sentiamolo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao Gianluca, ciao Dario, vorrei solidarietà per Sossio, addirittura un tifoso della Juve che ascolta una radio di Napoli tutta la giornata, cerca informazioni sui giocatori che compra la Juve da una radio napoletana e sta rosicando che abbiamo preso Conte. Punto. Diamo solidarietà qua.
Vabbè, ma abbiamo capito, lui è tifoso del Napoli, non della Juventus. Sentiamone un altro, via.
Gianluca, ma la Juve ha preso Thiago Motta, è stato ufficializzato
ieri.
Thiago Motta, Gianluca, allora i juventini sono pronti per fare i gelati, Sossio.
Comunque crea qualcosa, vedi,
anche il Bondi possono fare.
La priorità è vendere Anguissa, scrive questo amico. Poi ancora vorrei ricordare agli amici che tifosi che i fenomeni vanno a Madrid. Noi per ora vediamo di non trovare anche per Conte nuovi difetti. Fernando Pero, non so cosa ti riferisci, forse qualche intervento di prima. Poi Gennaro da Vigevano addirittura ci scrive, Ziegler o Krasic, appunto ricordandocelo. Poi ancora altri messaggi, questo amico scrive, Giuntoli sta facendo uno squadrone, sta demolendo il Monte Ingaggi, sarà la sorpresa del campionato. Altri juventini che ci scrivono, ragazzi, incredibile.
Un messaggio, via.
Ciao Gianluca, buongiorno. Volevo dirti solo una cosa: non può tenere banco il discorso di Lorenzo quando c'è da formare una squadra, c'è da formare tutta la società, c'è da formare un nuovo capitolo, e si sta parlando già troppo di Lorenzo, che secondo me che ha un contratto fino a 2028, quindi non so, io cambierei un po' argomento, non so tu come la pensi.
No, ma non siamo noi che dettiamo l'argomento, anzi lo state dettando voi l'argomento di Lorenzo, sia ben chiaro, evidentemente tiene banco anche tra i tifosi, tra la gente.
Abbiamo chiesto la priorità di mercato del Napoli, o anche effettivamente oltre a Conte, vogliamo fare questo, oltre a Conte, perché insomma è chiaro che siamo parziali, poi perché oggettivamente Conte è un top allenatore, dei nuovi allenatori delle big della Serie A, Italiano al Bologna, Palladino alla Fiorentina, Thiago Motta alla Juventus, Fonseca al Milan,
Barone alla Lazio
pure, giusto? Quale secondo voi potrà avere un impatto migliore? Quale potrà fare meglio? Mettiamo da una parte Antonio Conte, lo chiediamo a Luca Marchetti. Ciao Luca, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Buongiorno. La domanda.
Allora, rispondi lo stesso.
Inter Inzaghi, Juve Motta, Milan Fonseca, Napoli Conte, Bologna Italiano, Fiorentino Palladino, Lazio Baroni, insomma, chi inciderà di più secondo te?
Tra togli Inzaghi, dei nuovi, a parte Inzaghi. Conte anche, perché Conte siamo già
no,
espressi.
Se mi davi Conte ti dico quello che invece avrei detto, perché
immaginavo.
Ha dimostrato nella sua carriera di essere un grandissimo acceleratore di progetti.
E allora senza altro, Conte? Infatti.
Senza Conte io ti dico, a me uno che ha sempre stupito per come è riuscito a incidere con grande velocità è Italiano. Sia a Spezia sia a Firenze la squadra subito ha avuto la fisionomia che poi avrebbe avuto nel corso dell'avventura, che poi è durata sempre 2 anni in tutti e 2 casi, e credo che questa sia una dote molto importante all'inizio stagione, chiaramente, no? Perché riesci subito a far incatenare la tua squadra di lavoro, quelle che sono le necessità che hai. Certo è che più si cresce di livello più diventa difficile, perché i giocatori arrivano un po' alla volta, soprattutto quest'anno con l'europeo, magari c'è una disponibilità diversa, cioè un conto se allena una squadra che deve salvarsi, un conto una squadra che deve vincere il campionato, sono personalità diverse, anche atteggiamenti diversi, quindi bisogna essere bravi a fare anche questo salto mentale. Ecco perché ti avrei risposto Conte, perché Conte già l'ha fatto anche con le grandi squadre.
Mi sorprende
squadre.
Che non abbia detto, tu non abbia detto Thiago Motta, che è un allenatore che io stimo molto, per la verità.
Però c'è Fabio al telefono, vogliamo
a materiale, però ne parliamo dopo.
Andiamo da Fabio. Fabio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi. Vi volevo fare una domanda, a questo punto ne approfitto anche della presenza.
Beh, certo.
chiedo anche a lui, sarò molto breve. Volevo chiedere, il giocatore che se ne sta parlando sempre di meno, che è Lindstrom, volevo chiedere se pensate che Conte possa ritenere un giocatore su cui puntare ancora, e se sì, poi diciamo dove potrebbe collocarlo, insomma, tatticamente in campo, come teoretico 3-5-2.
Grazie Fabio, grazie. Luca.
Ma intanto non farà 3-5-2, farà 3-4-3 o 4-2-3-1, penso più la prima che la seconda, proprio per sfruttare gli esterni. Ora, Lindstrom, io non so che tipo di... Mi sentite?
Sì.
Ok. Lindstrom non so che tipo di in che tipo di considerazione verrà preso, sicuramente quest'anno ha deluso rispetto anche all'investimento che è stato fatto. Sicuramente Conte lo vorrà vedere nei primi giorni di ritiro. Ad oggi o ad occhio ti posso dire che magari può andare in prestito, e abbiamo parlato anche di possibilità di giocatori da cambiare, di prendere portare anche degli italiani in squadra per il Napoli, no? Se dovesse partire Lindstrom, però sugli esterni il Napoli giocherà Kvaratskhelia, Politano, Ngonghe, lo stesso Lindstrom, magari se va via arriverà qualcun altro. Conte sfrutterà in maniera diversa rispetto al recente passato le qualità dei giocatori che ha a disposizione, perché alla fine lo ha sempre fatto lui, non si parte mai dal sistema di gioco con Conte, si parte dai giocatori che ci sono.
A proposito di giocatori, Paolo De Paola ci ricorda che il calciatore a cui si riferiva, che fu preso da Marotta e fu mandato via subito da Conte, che non lo voleva, fu Krasic in passato, però hai parlato di velocità, di azione e di incidenza da parte di un allenatore. Conte, quando prese la Juve nel 2011 per la prima volta, vinse lo scudetto immediatamente con una squadra che non era eccessiva.
Anche al Chelsea, ecco.
Anche al Chelsea. Quindi significa che ha questa caratteristica e potrebbe sì, teoricamente portarla in dote anche in azzurro, nel Napoli, subito.
Guarda, Conte ha sempre vinto al primo anno, credo, tranne all'Inter. Sì. Quando ha iniziato l'anno, insomma, da primo allenatore. E questa è una sua caratteristica. Io credo che il Napoli sarà certamente, questa è la mia previsione, poi chiaramente trova il tempo che trova, però sarà certamente competitivo. Conte non accetta di non essere competitivo, Conte non accetta il fatto di non poter competere per vincere. Vincere poi è un altro discorso, chiaramente vuole vincere,
cioè lotterà però per lo scudetto, cioè Napoli lotterà per lo scudetto, poi
sì, non sì. Ma non dimentichiamoci quello che dicevamo l'anno scorso, la rosa non è cambiata moltissimo rispetto a quella di Spalletti. Lo scorso anno noi dicevamo che Napoli non avrebbe magari potuto vincere lo scudetto a mani basse, cioè l'anno precedente, ma avrebbe lottato per il campionato. I valori tecnici, quelli rimangono.
Certo, però l'abbia perso Kim Lozano, Elmas e Zielinski nel frattempo. Però ti chiedo rapidissimamente, certo. Luca, ti chiedo allora, buongiorno Hermoso, Chiesa, Bellanova,
Lukaku,
Wanderson. Quale un tema a piacere, diciamo, siamo a scuola a fine anno.
No, il tema a piacere è difficile.
L'aggiornamento più fresco quale può essere di questi cinque calciatori?
Ma allora, in difesa il Napoli ha più bisogno, te la metto così, secondo me.
Ma secondo te ne prende tutte e due se potesse, se riuscisse
a fare? Ne potrebbe anche prendere due, chiaramente poi dipenderà anche dalle uscite. Secondo me i tempi non sono così brevi come possiamo ipotizzare, soprattutto per Buongiorno, perché c'è di mezzo l'europeo. Certo. Io credo che su Hermoso la valutazione deve essere fatta rispetto all'ingaggio, alla spesa che dovrà sostenere per andarla a prendere, e la valutazione viene fatta da quel punto di vista. Non
anche perché, scusami, il Napoli dovesse acquistare Buongiorno ed Hermoso, magari, dico io, è vero che Buongiorno può giocare centrale, anche Hermoso e Hermoso sì, a sinistra, centrosinistra, ammesso che giochi a tre, perché molti danno la possibilità che
del Conte, 4-2-3-1, esatto, sì.
Però ci sarebbero Buongiorno, Hermoso, Nathan e Jesus, quattro centrali mancini, mi sembra un po' troppo, credo. Però magari sì,
queste entrambi. Sono anche valutazioni, per carità, certo, assolutamente, anche questi dettagli.
E invece Bellanova, Wanderson, Chiesa, Lukaku, che sono gli altri quattro nomi che circolano in maniera insistente e intensa attorno al Napoli?
Allora, un esterno arriverà, un esterno a tutta fascia. Per il momento i nomi che abbiamo fatto sono stati sicuramente monitorati, non so con quanta intensità, devo dirti la verità, perché poi ci sono anche delle valutazioni tecniche da fare rispetto proprio, credo, anche al sistema di gioco, no, che utilizzerà Conte. Un conto avere un esterno da centrocampo a 4, un conto averlo con la difesa dietro invece a 4. Cambiano un po' i parametri che devi tenere in considerazione. Io penso che Lukaku rimanga il feticcio un po' di Conte, no? L'attaccante, il prototipo dell'attaccante di Conte. Chiaramente lì però il discorso è tutto legato ad Osimhen. Napoli non prenderà un attaccante finché c'è Osimhen in rosa.
Certo.
O se lo prende è perché Osimhen sta per essere ceduto.
L'ultima, Ivan da New York ti chiede, appunto a Marchetti, come mai Vitic è fuori dai radar, bel giocatore, ricordiamo, un difensore che il Napoli seguiva lo scorso anno. Mi pare ceco o slovacco, non mi ricordo.
Sì, certo. Fuori dai radar secondo me non si esce mai. È cambiato un po' il punto di riferimento, no? Tecnico per l'acquisizione dei giocatori. Io credo che alcune valutazioni dovranno essere ancora fatte in dettaglio specifico, nonostante ci siano stati tanti incontri, immaginiamo anche prima dell'ufficialità, ma anche dopo. E quindi certo. Sta costruendo la squadra per il futuro. Conte i giocatori li conosce.
È vero.
Anche Dorgu è un giocatore che interessava al Napoli, pare che sia vicinissimo al Milan in questo momento. Insomma, resta comunque a portata del Napoli come calciatore, cioè non c'è nessuna definizione altrove oppure sì?
No, definizioni non ce ne sono da nessuna parte in questo momento, perlomeno per quanto ci risulta, quindi si rimane in corsa assolutamente per giocatori che possono essere funzionali al progetto. Io credo che il Napoli cercherà di affondare fra un po' di giorni. Io in questa settimana non mi aspetto che il Napoli vada a chiudere qualche operazione, sinceramente.
È presto. La domanda più importante però la faccio io prima di andare in pubblicità. Tu sei coetaneo mio, credo, più piccolo di Gianluca.
Io sono come?
Con mio coetaneo, credo, no?
Ah, sì, immagino.
Classe 75 io, tu?
76 io, quindi. Siamo
coetanei. Quindi ricorderai sicuramente arrivano i Super Boys Shingo Tamai. Te lo ricordi?
No.
Ah, neanche tu.
Hai visto?
Io me lo ricordo, però tanti amici ci hanno scritto che l'hanno visto, quel cartone animato, il primo manga sul calcio, color azzurro, color rosso, le maglie dei giocatori. Vabbè, allora
non mi ricordo.
Nelle Marche non si guardava.
Studierò.
Vabbè, Shingo Tamai.
nelle Marche siamo adesso per calciomercato.
Ah, tu sei Umbro, hai ragione. I Terni mi pare sei, giusto?
Esatto, bravissimo.
Scusami, mi sono sbagliato. Un abbraccio Luca, e ricordiamo a ogni sera speciale calciomercato anche con l'altro amico Gianluca Di Marzio.
Perché tu e Bruno Marra avevate Sky già nel 75.
Quale Sky? Non c'era
Sky. Non c'era Sky, si chiamava Telenapoli, non so come si chiamasse. E voi pagavate per guardare i Super Boys e Cinque Tamari. E invece gratis, Mazinga Z, Goldrake e Cinque Roba da
Che stai dicendo?
Gratis.
Sei vecchio.
Voi
tu
pagavate.
Tu vedevi, secondo me, Pimpa, queste cose qua.
Io sono un bel anno, il 68.
Appunto. Intanto, Sant'Antonio, auguri a tutti. Antonio.
L'abbiamo salutato prima. Antonio Molaro.
Esatto.
Tony Molaro.
L'abbiamo ricordato prima, lo facciamo ancora, anche perché guardando una bellissima ragazza ci ricordiamo
che è la figlia,
del grande
che è davanti
Tony
a noi
Molaro.
E che a cui diamo un
indimenticabile Tony. Pubblicità.
Volevo dire a Emanuela Castelli che nel calcio ci sono i corsi e i ricorsi storici,
vero,
che fanno parte della
storia,
della nostra vita,
teoria, diciamo, secondo Giambattista Vico. Però su tante questioni, su Antonio Conte, su Di Lorenzo, sul mercato, ne parliamo con il capitano per eccellenza,
il capitano dei capitani
del Napoli, Peppe Bruscolotti. Ciao Peppe,
ciao,
buongiorno.
Peppe, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a voi tutti.
C'è ritrovato. Anche Gifuni, Peppe, mi dispiace.
Peppe, ti abbraccio forte, che non ci sentiamo e vediamo da molto tempo, e quindi anche se ti vedo in televisione mi fa sempre piacere. Ecco.
Grazie, anche a me.
Capitano, tu già sei espresso un pochino, anche con una certa cautela, devo dire, sensibilità sul caso di Lorenzo. Lei ha ascoltato la mia conferenza stampa di ieri con l'Italia, in cui ha detto sostanzialmente quando sarà il momento metterò la faccia, ho già parlato con la società, adesso penso agli europei. E non mi sembra un avvicinamento, purtroppo.
Vabbè, la cosa importante è che dicano la verità.
Certo.
Personalmente ne ho parlato già tante, la verità.
È vero.
Come siamo a Napoli, mi sono sfottuto proprio.
Ecco Peppe, ma tu quando io ricordo che Peppe è Bruscolotti.
Non voglio parlare più.
Hai ragione.
Fu richiesto dalla Roma a suo tempo e non declinò ogni invito. E allora non se ne parlo poi, se ne parla dopo 30 anni, però non più allora. Allora Peppe.
Vabbè, ma i capitani una volta come Peppe non ci sono proprio più.
No. È una bandiera, resta una bandiera. Peppe, ma dal punto di vista tattico, come te l'aspetti questo Napoli di Conte? Conte, tranne all'Inter, al primo anno di allenatore in ogni squadra ha sempre vinto, cioè ha vinto col Chelsea, ha vinto con la Juve al primo anno, quindi adesso è il primo anno col Napoli.
Beh, indubbiamente è così, io credo che voglia proseguire questa striscia, quindi è molto entusiasta, ha manifestato tutto il bene, insomma contentissimo di venire a Napoli, e quindi poi ho saputo pure da un amico in comune che insomma lui è anche un desiderio suo di vincere qualcosa nel sud, quindi nel sud insomma c'è il Napoli.
Senti Peppe, ma 0816366363 per intervenire in diretta con il capitano dei capitani Beppe Bruscolotti qui su Radio Marte.
Due domande a Peppe. Quindi l'amico in comune che già t'aveva detto che sarebbe venuto a Napoli, diciamo, allora, hai detto varie volte, dobbiamo riconoscerlo questo. Davvero ha confermato quanto un po' tutti gli amici di Conte stanno dicendo, cioè lui che è un meridionalista convinto, quindi sarebbe un'altra sfida oltre a quella già di per sé importante col Napoli di vincere proprio al sud.
Sì, sì,
è bello
questo, lui è stato diciamo un desiderio, perché comunque l'ha confermata come ti dicevo prima, e qui sono tutti i presupposti per far bene, perché diciamo quello che è successo quest'anno, insomma, è inutile tornarci, quindi è chiaro che c'è bisogno di un uomo come lui che lavora per vincere, e quindi bisogna solo seguirlo e quindi dargli la giusta tranquillità a tutti di lavorare, e quindi sicuramente i risultati arriveranno.
Mimmo al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Gianluca, Dario, e buon pomeriggio al grande Bruscolotti.
Ciao Mimmo.
Ciao.
Allora io sono cresciuto con Bruscolotti e con Totonno Giuliano. Con me i capitani di Napoli sono tre: Totonno Giuliano, Bruscolotti e Diego Maradona. Poi
giusto.
Il resto per me non sono capitani. Il resto per me. I veri capitani sono
i più grandi, non sono i veri, ci sono anche
del cuore. Vabbè. Volevo fare una domanda, non so se
puoi fare la domanda, ma devo fare un chiarimento, non tanto per la Roma, ci scrive un amico che richiese Bruscolotti, ma l'allenatore di quella Roma, Nils Liedholm,
il migliore degli allenatori,
voleva Bruscolotti.
Non solo a Roma, perché lui quando andava a Milano faceva la stessa cosa, mi ripeteva pure a Milano, quindi Le squadre c'erano, le ho avute, però insomma a me è stato un desiderio forte di rimanere, sono rimasto, ho vinto e quindi sono strafelice.
Mimmo, prego.
Allora, posso fare una domanda al grande Biscolotti?
Sì, prego, prego.
Allora, mi ricordo ancora quel Napoli-Anderlecht 1-0 quando entrò il cane nello stadio che segnò Biscolotti, quel 1-0 che battemmo quel grande Anderlecht, che era una grande squadra quell'epoca. Sì.
E poi al ritorno annullarono un gol regolarissimo a Speggiorin per l'1-1 e il Napoli poi fu eliminato, perché altrimenti
semifinale
sarebbe andato in finale di Coppa delle Coppe.
Si ricorda che quel gol che fece all'Anderlecht? Penso proprio di sì.
Me la ricordo, sì, fu un appuntamento importantissimo, una semifinale di Coppa delle Coppe. Allora avevo di fronte uno dei più grandi dell'Olanda dopo Cruyff,
se lo ricorda anche lui, secondo me Renzi e Minkre, se lo ricorda bene,
abbraccio il mento,
è stato un pomeriggio indimenticabile.
Grazie, Mimmo.
Lo stadio stracolmo, c'erano più di 100.000 persone
ti ricordi quando dicessi a Renzi e Minkre non superare la linea?
Di qui non si passa.
Da qui non si passa.
Ah, i marcatori di una volta. Che ridi. Che è un momento leggendario. Briscolotti era un difensore straordinario.
Magari facessero
che,
così.
Il fatto
oggi
che ha fatto grandi cose con Vinicio. Adesso non voglio fare il ruffiano, ma ormai ci conosciamo molti anni con Peppe. Ha fatto benissimo con Vinicio a zona, che lo volesse l'Idom, certifica la sua qualità anche da difensore, non per forza uno.
Non solo sulla marcatura, ma anche evidentemente
l'assurdità
dei movimenti,
di aver mai fatto una presenza con l'Italia, l'assurdità. Vabbè. Peppe, la priorità sul mercato per te, quale deve essere? Proprio un difensore?
Ma per me i difensori, perché comunque quello che abbiamo visto l'anno scorso, insomma, non possiamo concederlo quest'anno. Quindi è chiaro che ci vogliono due difensori per ripartire. Poi il resto, insomma, bisogna vedere chi ti rimane a centrocampo in avanti, però lì credo che sia più facile, insomma, trovare. Ma i difensori, insomma, sono, da quello che si sente in giro, insomma, sono pochi, diciamo, che possono.
Buongiorno, ti piace? Vale 40 milioni per te?
Lo so, ma è così, Dario. Sai che i giocatori che un certo livello sono diventati,
che sono pochi difensori forti,
è mercerato, sta diventando ma perché non c'è più quel lavoro che facevamo noi altri. Oggi pensano tutti allo schema,
a guardare la palla più che l'uomo, caro mio. Questa è la verità.
Ma il marcatore già lo dice la parola, insomma, deve, uno che deve badare molto all'avversario, non guardare solo la palla.
Ai tempi tuoi la difesa a 3 non c'è, a 3 o a 5 non c'era
No, c'era schieramento normale.
Con Libero, Libero
zona, perché con Vinicio noi tenevamo il grande touch a 36 anni, che si giocava in linea in quel periodo. Lui tante volte scalava, poi abituato come difensore per tutta la vita, era poi più facile perché aveva il senso del difensore puro proprio, quindi diciamo che quell'anno siamo stati pure facilitati dal doppio ruolo che lui svolgeva.
È vero. L'ultima te la faccio sul discorso che con l'arrivo di Conte, con l'operatività di Manna, con la presenza anche di Lele Oriali, sembra davvero, poi è molto presto, stiamo parlando di scenari, che De Laurentiis abbia fatto un passo indietro in quanto a presenzialismo. Quanto è importante anche questo?
Beh, finalmente ha capito che l'organico societario deve essere diverso, a prescindere dall'allenatore, che chiaramente, l'abbiamo detto prima, è quello che serviva come il pane, insomma, in questo periodo, anche per le capacità, insomma, che ha, per quello che ha fatto vedere. E poi il resto dell'organico, come direttore sportivo che già, insomma, sta lavorando a certi livelli. È L'Oreale, c'è un'esperienza, insomma, consumata, e quindi è chiaro che
sicuramente lo sentirai, tra l'altro,
tutti personaggi che possono solo far bene, insomma. La cosa importante è che siamo tranquilli, che non li graviamo troppo di responsabilità, i giudizi prima non servono, aspettiamo quando cominceranno a farci vedere, magari possiamo dare del nostro pensiero, però adesso e inoltre che facciamo tutti i tecnici noi, mettiamoci da parte.
Allora facciamo così, commenteremo con te, Peppe Bruscolotti, che Napoli sarà in difesa quando avremo la certezza di come giocherà, difesa 3 o difesa 4 Conte, e di quali calciatori saranno arrivati.
Non posso stare senza Bruscolotti per oltre un mese, però ecco.
Ho capito, ma Bruscolotti vabbè, ci possiamo sentire prima di un mese? Non credo, un mese si è adeguato, no? Mi sembra che o no?
Si scherza.
Se poi hai nostalgia di noi, come noi abbiamo nostalgia di te, allora ci sentiamo per
scatole. Possiamo farci una chiacchierata così tra amici e quindi possiamo vedere dopo che abbiamo visto il Napoli, chiaramente.
Va bene, capitano, grazie, un abbraccio.
Grazie a Beppe.
Un abbraccio al grande Beppe Bruscolotti. Geppino Mele scrive: non ci dimentichiamo di Ham. Sì, che hai ragione, ma in realtà ci sono anche
una bandiera anche detto, lui.
Giuliano, Bruscolotti e Maradona sono i grandi capitani della storia del Napoli, anche per militanza, oltre che per importanza. Ci sono capitani che hanno interpretato bene questo ruolo. Hamsik sicuramente.
Montervino anche.
Ma anche Montervino, anche Gennaro Iezzo, Paolo Cannavaro, Iezzo, dei recenti, certo. Intendo. Speriamo che Di Lorenzo possa fino in fondo fare il capitano del Napoli anche per molti anni. Vedremo come andrà a finire questa storia. Pubblicità tra un po', Enrico Fedele. Milazzani, grande capitano, ragazzi, sono molti i capitani grandi del Napoli. Effettivamente abbiamo detto tre simboli assoluti anche per la grandezza di calciatori che sono stati. Osimhen ha ricordato Shingo Tamai con i gol. Col gol con tre tocchi consecutivi senza farla toccare a terra, quello con la Roma, effettivamente. Sì, è vero.
Messaggio di Roberto la Fratta Maggiore?
Vai.
Corri ragazzo laggiù, papà.
Gigro, boh.
Wow, sono Roberto, ragazzi. Wow. Ma vuoi mettere Gigro, boh? Mamma mia.
Lui invece adesso il prossimo personaggio non guardava Gigro Bo, Mazinga Z, Goldrick, ma massimo certo. Topolino, Paperino e forse Speedy Gonzales.
Hai detto niente.
No, che sono anche questi nella storia e nel nostro cuore. Ma Enrico Fedele, direttore, lei.
Buongiorno. Direttore?
Pronto, pronto.
Ci sia.
Chi è Topolino? Io sono Minni. Zio Paperone, salve. Io sono Minni, c'è anche il zio Paperone.
Io al massimo Paperino, no, zio Paperone, i soldi non ce l'ho.
Ma tu sarai Pluto, magari.
Io Pluto, ho già il Funi.
Gifuni Pluto.
Io vedo più Pippo Gifuni, perché è surreale Pippo Paperone.
Di fronte a noi qui qua ci sono.
Esatto, ecco, però qua, dobbiamo iniziare il filo diretto con Enrico Fedele nel modo giusto, giusto Soriani, che ieri tra l'altro compleanno di Soriani, auguri a Soriani, così con la sigla.
Fedele contro tutti. Il filo diretto con Enrico Fedele.
0816363633. Auguri a Soriani, a cui ieri non li ho fatti, mea culpa, mea grandissima.
Ma perché gli auguri a Soriani?
Che ieri è il compleanno, compleanno.
Quanti anni fa? 70?
74. 74 non ha portato neanche una bustina di zucchero.
Ma te li porta male.
Non c'era proprio.
Vabbè. Allora 0816363663. Direttore, le dico subito quello di cui abbiamo parlato finora. Conte, quasi tutte le volte in cui ha preso in mano una squadra, ha vinto al primo anno. E ci sono due, Luca Marchetti e Paolo De Paolo, hanno detto: può vincere anche quest'anno al primo anno con Napoli lo scudetto. Può lottare.
Sono troppo esperti per dire la verità.
No, perché scusi, direttore, però le aspettative.
Il Napoli non ha i giocatori
al momento,
mentre Conte aveva i giocatori
con la Juve al primo anno 2011. E Stigarribia,
di,
e Stigarribia, chi c'era? Krasic, chi c'era?
No, parla della difesa, parla Ziegler, della squadra. Quando... Come parla, parla, pigliate e vedi.
2011-2012, mi sembra. Intanto c'è Salvatore, sì, buongiorno. 2011.
Buongiorno Gianluca, buongiorno al signor direttore.
Lei è l'estimatore di Allegri?
Esattamente, Gianluca. Allora, voi mi dovete spiegare il motivo per cui state festeggiando per Conte e tutti quanti disprezzate Allegri, fanno lo stesso.
Ma nessuno lo disprezza, sono uguali.
Sta festeggiando.
E hanno perso tutte e due finali europee, sono identici.
Quindi non ti piace Conte o ti piace? Non ho capito.
No, mi piace. Perché bisogna elogiare uno e disprezzare l'altro?
Chi sta disprezzando Allegri?
Sono d'accordo.
Noi parliamo da un mese di Allegri.
Sono d'accordo al 100%. E Allegri nel palmarès ha vinto molto più di Conte, anzi ha fatto qualche cosa in più, perché è subentrato a Conte che aveva vinto 3 scudetti e ne ha vinti 5. Quindi signori miei, di fronte alla storia, di fronte a questi numeri, bisogna inchinarsi. Poi può piacere, non può piacere, è bello, è difensivo, è attaccante, è del Livorno, non mi piace, ma parliamo di palmarès.
0816363 per intervenire in diretta con Enrico Fedele. Direttore, torniamo sull'argomento precedente. Allora, perché poi Dario avrà visto anche...
Dimmi la squadra.
No, adesso gliela diciamo, però voglio capire. Lottare per lo scudetto con Conte, che ha sempre lottato al primo anno già con le sue squadre per lo scudetto, non mi sembra che sia impossibile, a prescindere dai giocatori. Conte ha sempre fatto questo.
Sentiamo. Ma non va in campo.
Cosa?
Mi vuoi dire la squadra?
La squadra di quella Juventus 2011-2012. Dai, ce l'hai davanti?
Sì, ce l'ho. Allora, ci sono... Allora, Buffon, c'era Chiellini, Fabio Grosso, Marchisio, Caceres, Iaquinta, Del Piero, ovviamente, Vucinic, Barzagli, Quagliarella, Bonucci... Padoin, Pirlo, Vidal, Lichtsteiner, Giaccherini.
Padoin, Giaccherini, Padoin.
Non giocavano.
Giaccherini era titolare, mi pare. Giaccherini.
Come hai detto, Pirlo, Vidal, Marchisio, Zeghete, Piero, come hai detto? Buffon, Barzagli, come hai detto? Chiellini, come hai detto? Non mi ricordo. Ma mettiamola, dai,
sì,
mettiamola.
Anche... Scusi, Pepe Padoin.
Pepe Simone Pepe era titolare a destra. Matri, era titolare.
Matri
era l'attaccante. Diretto, ma stiamo scherzando.
Ma giocavano ogni tanto.
Erano titolari alcuni di questi.
Mi voglio bene.
Era una squadraccia, direttore.
Lichtsteiner a destra.
Allora, informate bene la gente e non risutete.
E stiamo informando bene.
Conte darà un 20-30% dalla... il sacrificio dall'allenamento come vi piace a voi. Se non si pigliano 5-6 giocatori veri abituati a vincere, Conte dovrà lottare con tutta la sua sapienza per andare nei primi 4, ma non lotterà per lo scudetto. Chiaro?
Paolo De Paolo e Luca Marchetti hanno detto che invece lotterà per lo scudetto.
Paolo De Paolo è bello, parlassero con me.
Luca Marchetti anche.
Parlassero con me.
È verosimile lotterà. Che Conte possa
lottare per lo scudetto.
Io dico
sono due cose diverse.
Sono d'accordo con Fedele. Napoli deve lottare per i primi 4, cioè per entrare in Champions League. Lo scudetto mi sembra molto prematuro. Dopo un anno così disastroso mi sembra molto prematuro.
Ma l'anno disastroso è un episodio. Cioè il riferimento
è disastroso.
Le aspettative
che si è vinto lo scudetto per meriti di altre persone.
Le aspettative vanno riferite
questa squadra che perde 4 giocatori, 4 titolari.
Allora, direttore, le aspettative sul Napoli del futuro con Conte in panchina vanno riferite a questa stagione che si è appena chiusa col 10° posto o alla stagione precedente con lo scudetto? Mi dica lei.
Sono gli stessi giocatori.
Ok, quindi noi dobbiamo aspettarci cosa?
Però quest'anno ci mancano i migliori.
Cioè?
Ci mancano i migliori.
Kim?
Perché non ci dovrà... No, Kim è andato via.
Dico appunto rispetto allo scudetto. Dico, Kim,
poi ci sta, poi ci manca i rischi.
Sì, certo.
Ti manca Tarzan, non si discute proprio.
Osimhen
non hai detto niente. E manca Di Lorenzo.
Ma non verranno i giocatori adeguati.
Ma chi viene? Chi?
Lukaku
chi?
Non è all'altezza di Osimhen, Lukaku.
Sì.
Lukaku.
Non lo so se è all'altezza di Osimhen. Deve fare 25 gol. Quest'anno ne ha fatto 13 e 7. Quindi, se non è fatto 13, mi pare, no?
Vale 21 in assoluto, queste le coppe, prese le coppe, appunto, 7 in Europa League e 1 in Coppa Italia, credo.
E 13 in campionato.
Sì. Ci sono varie telefonate 0816363, però è chiaro che insomma che io direttore non si può dire che il Napoli è l'ultimo anno. Ah, c'è un altro Salvatore.
Io pensavo che fosse il precedente ancora? È sempre Salvatore di prima.
Domanda a te,
fare
ragazzi,
la domanda al direttore.
Velocemente, allora, 10 secondi, Salvatore, grazie.
Sì, direttore, lei dice che De Laurentiis si deve mettere da parte, ok, lo sta facendo, ma io adesso le do uno scoop. Lei lo sa che De Laurentiis con Benitez, Spalletti, Sarri, l'ex Mazzarri è sempre sceso negli spogliatoi e lo farà anche con Conte? Questo lo sa?
Grazie, Salvatore.
Ma dipende da che cosa, come scende e che cosa dice. Se deve andare a fare un bisogno, deve andare a forza nello spogliatoio. Ma se devi andare a parlare di tattica o a guardare la squadra o gli allenamenti, scordatelo, lo dimostra il fatto della sacralità.
Allora, Allegri ha vinto gli scudetti anche con tanti aiutini e Sarri ne sa qualcosa. Quell'anno 18 favori arbitrali sono quasi 30 punti.
Ma ne ha 25 scudetti,
Va bene, Piero al telefono, anche se Emanuele Castella ha chiamato Salvatore ancora una volta e quindi ci ha disorientato. Piero, buongiorno.
Buongiorno direttore, Sento una cortesia, lei come vedrebbe il centravanti del Bologna, no? Al posto di Osimhen.
Zirkzee.
Sono due giocatori diversi. Uno è un 9 puro, l'altro è un 9 e mezzo, ha qualità a giocare con gli altri, ma non è un ariete.
Allora, ma Osimhen, direttore, non era quello che faceva piede e piede, scrive Maurizio, ce l'ha con lei?
All'inizio, tu lo sai bene,
sì.
L'ho detto appena, l'ho visto che faceva piede e piede, tanto è vero che Spalletti gli ha messo Baldini vicino e tu sei buon testimone.
Anche lui personalmente, anche Spalletti,
Anche personalmente a fare quello che ha fatto, è migliorato, però ancora oggi qualche volta fa bene e bene.
Depay le piace, svincolato, chiede sia lei che...
Depay. Depay.
Della ex Atletico Madrid, olandese.
No.
Marco al telefono, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Niente, stavo ascoltando. Bisogna aspettare prima il mercato, perché non male, così non si può capire che cambiato facciamo. La cosa primaria è ritornare di nuovo in Champions.
Ma la garanzia è che il mercato lo farà Conte questa volta. Conte in persona.
Ma la squadra, abbiamo fatto un decimo posto, più o meno la stessa squadra che avevamo l'anno prima, che abbiamo vinto lo scudetto, tranne chi. Scindere di tutto. Ma sono successe cose strane quest'anno. Non c'è Secrino allenatore, lo sappiamo tutti che sono successe delle cose strane. Se c'è vado, non ho voluto giocare quest'anno, perché minimo il quarto posto lo faccio tranquillamente Napoli quest'anno. Quindi penso che con Conte si può solo migliorare.
Grazie Marco.
Chi viene a posto di Osimhen.
Grazie. Direttore, comunque, prescindere dal
mercato. No, mi fate ridere. E io rido. Io mi auguro che il presidente, o meglio il lupo, abbia perso il vizio e non il pelo. Però mi faccio una domanda, la faccio a voi, che siete così ottimisti, così entusiasti.
No, è Gifuni che è ottimista.
No, ma io non sono ottimista.
No, voglio sapere, no, sì, tu sei.
Ci siamo.
Ma io sono ottimista per natura, certo.
Voglio sapere, se Conte fa tutto, perché è andato a parlare Manna con Giuffredi e Di Lorenzo e non...
Perché Conte non era ancora arrivato, quando è arrivato ci ha parlato lui.
Conte sta qua da un mese.
Sì, ma Conte quando è stato ufficializzato poi ha parlato lui.
Il signor Manna non ha detto, guarda, noi dobbiamo pigliare l'allenatore, non ti preoccupare, stai tranquillo, poi vediamo. Mi dite il motivo?
Perché si è lanciato. Forse ha avuto un input dal club, credo.
Intanto, direttore, miliardi di telefonate, mi dico dalla redazione, dobbiamo andare in pubblicità, quindi mi raccomando, 30 secondi a testa al massimo perché siete in tanti, non per
30
altro.
Secondi per 30 tifosi.
Va bene, pubblicità. Eccoci, dopo domani gioca l'Italia con l'Albania, ricordiamolo, con la possibile formazione che prevederebbe, secondo Giuseppe da Parma, Di Lorenzo braccetto destro, il 3-4-2-1 e Chiesa alle spalle insieme a un altro mezzapunta di un attaccante. Potrebbe essere il Napoli con questi due, un 3-4-2-1, chiede Giuseppe da Parma, direttore, poi andiamo da Walter rapidamente con la telefonata. Potrebbe esserci questo Napoli con Di Lorenzo e Chiesa insieme?
No, ma Di Lorenzo scordatevelo.
Va via.
Sì. Deve andare via. È obbligatorio, è inutile che facciamo santificazioni varie. Deve andare via, basta.
Di Lorenzo, quanto lo valuta lei Di Lorenzo?
A 31 anni.
Ma dipende. Sui 15 milioni, 15 massimo 18.
Allora, fedele sindaco, scrive Luca, non fa un corso di giornalismo, mi mette lì con una sedia.
Non potrei togliere il posto al mio amico Manfredi.
Con una sedia ascolterei per essere il primo discepolo della competenza. È il suo imitatore che lo scrive Walter.
A proposito, caro imitatore, ma ti prego, manda un messaggio Luca. Anche per me, Luca.
Allora, questo che hai scritto potresti anche ripeterlo con la voce di Enrico Fedele.
Divertentissimo.
Walter al telefono, buongiorno.
Pronto, mi sentite?
Sì.
Buongiorno, allora volevo fare una domanda al direttore.
Vai.
Allora, la prima cosa, direttore, secondo me c'è bisogno di chiamare Padre Lelle
hanno bisogno sicuro, di ma sicuro. Adesso ci sta anche Padre Carlo, sono due.
Quindi Padre Lele e Padre Carlo. E per chi lo vorrebbe Walter, per chi scusi Walter, per chi lo vorrebbe chiamare e per cosa?
Per me.
Lei dice per me, non ho capito. Un'altra volta. Padre Lello mi ha scomunicato per 10 anni, basta con me. Pensasse ad altri, pensasse agli altri. Walter, qual è l'argomento? Il motivo del contendere? Qual è?
Diretto la domanda, secondo lei, visto che non se ne sta parlando più, lei oggi se sarà a posto di Manna, il caso che poi non è un caso, come Rett, cosa farebbe?
Grazie Walter, grazie.
Vabbè. No, guarda, io ti dico la verità. Il problema di Meret è un problema molto serio. Io confermo quello che ho detto, perché purtroppo io faccio della coerenza la mia linea di vita e anche professionale. Meret è un portiere dotato di una ottima tecnica individuale, però a mio giudizio è muto, cioè non ha la personalità per guidare una squadra da vincere il campionato. Questo non significa che è un ottimo portiere, ma se io fossi il dirigente di una squadra che deve vincere il campionato, cercherei di trovare un portiere con più personalità. Ma anche... non significa che non mi piace Meretto.
Ma anche se Manna ha detto che sono tutti cedibili, che si aspettavano i calciatori e anche Di Lorenzo? Una carezza dopo il pessimo campionato disputato?
No,
era il minimo.
Un discorso diverso. Ecco, Manna ha fatto il tirocinante. Sai il tirocinante che va in una clinica chirurgica?
Sì, sta dietro al professore.
Lo mandano a fare le anamnesi.
Il professore chiede Laurentiis.
Professore Corciuto. Della chirurgia.
Ecco. Intanto allora, vogliamo parlare.
Sì, prego. Praticamente è andato là molto inesperto, gli hanno detto di questo, non si discute, e lui ha detto queste cose. Ma avrebbe dovuto dire, caro Presidente, per tutto una cosa, se no mi fa fare una figura di merda. Io non posso dire queste cose, anche se le dobbiamo fare, abbiamo tempo, aspettiamo l'allenatore che ci sappiamo chi è, pigliamo tempo, di modo che non alteriamo gli animi, cosa che io ho fatto per anni. Io avrei detto in questo modo e no, deve dire così.
È stato un po' ingenuo, dice lei. Vabbè, intanto allora... però dobbiamo parlare un po' di Buongiorno e di Bellanova, che sono due obiettivi del Napoli.
Ottime, farei follia.
Ah, bene, farei follia. Con chi conosce bene l'ambiente granata, non solo, è stato anche tra l'altro un bravissimo allenatore dei giovanili, oltre che di prima squadra. Giancarlo Camolese, mister, buongiorno.
Come no? Fa piacere sentirlo.
Buongiorno
Enrico
Camolese,
Fedele. Buongiorno. Devi sapere che Camolese fa parte di quella nidiata di Vatta.
Sì, sì, Sergio Vatta.
Del Torino, dove io 40 anni fa, senza offesa, andavo a pescare tramite il dottore Bonetto i migliori giocatori. Non a caso ho portato a Benevento a Erminio, a Barbieri, a Finetto.
Ah, Erminio, ha portato lei?
Tiribò. Non mi fa dire male parole.
Sto ricordando delle cose, io sono più ragazzo.
Vabbè, allora però parliamo con Camolese, direttore di
Camolese faceva parte di quella covata che purtroppo oggi non c'è più, però il Torino ha presentato due ragazzi che veramente hanno grande qualità.
Caro mister, buongiorno e Bellanova. Se sono da Napoli, che tipo di valore aggiunto potrebbero dare a Napoli? E se sono cedibili secondo lei? Perché Cairo è bottega cara, insomma, con Cairo.
Intanto saluto il direttore, mi fa piacere sentire, è vero, in quel periodo.
Ciao biondo.
I ragazzi del Toro, insomma, avevano mercato, però sì. A me non mi ha portato. Io sono andato a Reggio Calabria.
È vero, tu sei andato a Reggio Calabria e sei andato a Reggio Calabria in Depe a Ferri, credo. Cuttone forse.
Ferri, Agatino Cuttone, sì.
Agatino, anche Agatino, Ferri.
Vabbè.
Mi ricordo. Ferri.
No, per tornare alla tua domanda,
sì.
sono sicuramente due ottimi giocatori. Secondo me Buongiorno è veramente un ragazzo molto forte come dal punto di vista tecnico, che è questa la cosa che interessa di più ai tifosi, però io aggiungerei che è anche una persona per bene, che può portare anche valori all'interno di un gruppo che poi sono importanti in certi momenti. Bellanova credo che sia un giocatore che a Torino ha trovato la sua consacrazione,
Non so come potrà utilizzarlo Antonio, però credo che quest'anno lui sia cresciuto molto grazie a Juric, quindi sarebbero due ottimi acquisti.
Marco al telefono, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio. Volevo dire una cosa al direttore.
Vai.
Il direttore dimostra sempre di più di avere qualcosa e qualche risentimento contro il Napoli, perché anche
assolutamente no. Sei in errore.
Grazie, Marco, grazie.
No, sei in errore.
Aspetta, calma,
io non sono un pifferaio, hai capito? Non ho padroni.
Allora,
io parlo senza spartito che mi danno.
E allora chiariamo bene, direttore,
vogliono che io dica. Okay.
Chiariamo bene. Allora, perché si discuteva degli obiettivi che il Napoli con Conte potesse avere per il prossimo anno, sulla base di aspettative legate al fatto che Conte in ogni squadra dove è andato ha vinto già al primo anno. Ora nessuno sta dicendo che il Napoli vincerà al primo anno con Conte, però quantomeno si può prevedere che possa lottare per vincere.
Chiediamolo anche a Giancarlo Camolese. Mister, per lei è così o è presto?
Ma io credo che il Napoli quest'anno abbia fatto talmente male che partendo da un gruppo comunque forte con il suo arrivo e con l'arrivo di qualche rinforzo, ma soprattutto con la voglia che avrà tutto l'ambiente di riprendersi le posizioni in classifica che c'erano.
Giancarlo, perdonami se ti interrompo.
Facciamo finire il concetto di Camolese, sennò la gente lei l'ha interrotto.
Fammi parlare con il mio biondo.
Allora faccio
di calcio. Non di pallone, di calcio.
Stavo parlando di musica.
Allora la domanda è posta, è capziosa, caro Gicuri. Come fai sempre? Allora ti dico, il Napoli di quest'anno non c'ha Di Lorenzo, non c'ha Zelischi, non c'ha il centravanti, va bene? E non si sa che succede in difesa. E Conte che fa, Padre Pio? Conte sicuramente darà carattere, darà grinta, ma il calcio è dei calciatori. Quando tu hai letto la formazione della Juve, hai capito Buffon, Chiellini, Barzagli, Trezeguet, Del Piero, Vidal, Marchini, ma che stanno pazziando?
Però Matri, Stigarribia, Giaccherini, Pepe.
Erano le patate fritte vicino al pollo, dai, su!
Mister Camolese, per volendo completare il suo discorso, quindi...
Scusami.
No, completo dicendo che il direttore ha ragione, nel senso che Prima di definire dove può arrivare il Napoli, bisogna però aspettare la fine del mercato. È chiaro che dipenderà molto da se Osimhen rimane, chi arriva al suo posto, se Di Lorenzo rimane, se va via. Però in generale io penso che i giocatori del Napoli, visti lo scorso anno, hanno fatto tutti peggio di quello che in realtà potrebbero meglio.
Io esatto, quanto meno
tutti meglio, quindi adesso è chiaro che rivincere lo scudetto una sola ce la fa, però in questo momento in Serie A arrivare già in zona Champions vuol dire comunque aver centrato un obiettivo, e poi il Napoli con il pubblico che si ritrova può aspirare a qualsiasi cosa, quindi l'effetto Conte secondo me ci sarà, però è chiaro che dobbiamo aspettare anche capire quale sarà la rosa della squadra. Su questo il direttore c'ha ragione.
Direttore, una curiosità, direttore Fedele, ma quanto inciderà sul mercato Conte? Cioè deciderà tutti i giocatori lui?
O anche come attrattivo, ecco. Se vogliamo.
Ti ho detto, sicuramente darà delle indicazioni, però credo che questo snaturamento del presidente, che all'inizio si è presentato discretamente perché non è andato a questo appuntamento con Giuffredi e con Di Lorenzo, però poi alla fine sento poi parlerà il presidente. No, presidente, è Hollywood, hai capito? Hollywood, tu conosci Hollywood?
Hollywood
lo conosci. Allora lo farà Conte, mettendo Riali, ha blindato lo spogliatoio dove c'erano troppi spifferi. È chiaro?
quindi deve continuare. Certo, non può cedere la luna. Il Napoli però ha qua possibilità di spendere, ma esiste un bel punto interrogativo sul quale credo molti non si sono soffermati. Caro Cifoni, tu che sei oramai il direttore di come si chiama, Novella 2000 del Coscia,
no, ma quello è Alessio,
non mi hanno fatto direttore di Novella 2000?
No, magari, cioè, qua ci sono tanti allora, direttori.
Fai questo quesito, ma Osimhen dove va? Se non va, che succede?
Allora chiameremo il direttore di Novella 2000 e chiederemo di fare
Alessi,
questo quesito.
Alessio, intanto, mister Cavolese, nel salutarla, dicendo che De Zerbi è vicinissimo a Marsiglia, un po' sorpresa che Terzic, l'allenatore del Borussia Dortmund, lascia incredibilmente il club tedesco. Il caso di Lorenzo, mister, la sua esperienza di calciatore allenatore, va risolto, diciamo, cedendolo oppure provando a convincerlo?
Va risolto parlando con lui, nel senso che se per lui qualcosa si è rotto, se per lui Napoli, no, io sono sempre per non tenere i giocatori contro voi, certo. Soprattutto in una piazza così importante, quindi se si è rotto qualche cosa e non si riesce più ad aggiustare è inutile tenerlo contro voglia. Se invece è soltanto una questione che arriva dalla brutta annata che tutto il Napoli che ha fatto, io credo che il presidente, l'allenatore, tutto l'ambiente abbia tutti gli argomenti per trattenerlo.
Grazie Camolese per essere stato con noi. Grazie.
Grazie mister.
Sai che cosa? Ricordando Agatino Cuttuno e tutti i giocatori, io ricordare una cosa, lo devo ricordare. Io con Walter Ruccio, che sta nell'altra radio, che è tifoso del Torino da quando è nato, poiché insomma ci frequentavamo anche molto da quando siamo amici dall'infanzia, abitando nello stesso palazzo. No, seguivamo quasi da stalkers il Torino ogni volta che veniva qua. Quindi ci intrufolavamo nell'Hotel Royal e li seguivamo i calciatori, anche Cuttone. Un giorno addirittura li seguimmo nel cinema Santa Lucia a vedere il film di Spielberg Piramide di paure. Ci vedemmo tutto il film con questi e noi eravamo sempre lì, era una cosa qua morbosa, cioè quando c'era il Torino noi passavamo 24 ore sulle sedie poltrone dell'Hotel Royal con questi giocatori. Mi ricorda
ma devi sapere che il Torino è stata la squadra di tutti, era la squadra della buonanima di mio padre,
c'era Radice al tuo tempo come allenatore,
il quale mi aveva incontrato il mito di Mazzola.
Poi il grande Torino è leggenda,
Galuppo, Ballarin, Maruso, Grezzar, Rigamondi e Castigliano, Loic, Mazzola, Gabbetto, Ossola, Ferrari. Sono cose, sono passate 70 anni, 70!
E c'è qualcuno che allo stadio, qualche imbecille che allo stadio, diciamo, insulta il leggendario Torino.
E allora tutti eravamo figli di questo Torino per questa
e allora Bellanova e Buongiorno possono essere giocatori del Napoli proprio. Speriamo.
Io li piglierei tutti e due.
Grazie al direttore Fedele con i 3-3, eccoci qua il nostro clima in chiusura. Ecco, allora che facciamo? Andiamo a farci un panino.
Direi
adesso
che ci sono.
Poi torniamo
Timo
a mare tra
Suarez
poco.
E Gigi Rosa chiedono spazio per Sulemani. Quando fare o relax?
Sì,
quando reflex.
L'asciugamani ce la portiamo?
Andiamo, dai. Grazie a Soriani, grazie ovviamente a Mary
Panic
Fab
Room,
in regia,
Spider-Man.
A Emanuela Panic Room Castel di redazione, grazie a Gianluca Cifuri,
ad Antonio e Antonio e grazie a Dario Sarnata, non Antonio Arizzerie, a tutti gli Antonio, diciamo, che ci ascoltano.
2021 Marte Sport Live, Francesco
Marciano. Noi torniamo domani.
Ciao a tutti, ciao.
Ciao.